Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Storie Libere presenta.
Buongiorno a tutte e a tutti, bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 15 dicembre 2022. Come sempre in voce Massimiliano Coccia, come sempre andremo a scoprire quello che ci servono i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. L'attenzione è ancora rivolta ovviamente al Qatar Gate, quello che sta avvenendo per quanto concerne l'inchiesta che coinvolge una rete di ONG, ex eurodeputati e attuali eurodeputati in carica. Repubblica dedica l'apertura con un titolo molto evocativo: corrotti dalle spie. La Stampa: Qatar, deputati UE al libro paga. Libero: il bagaglio culturale della sinistra, e mostra la foto di una valigia piena di soldi, quella sequestrata al padre di Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento, qualche giorno fa mentre scappava dall'arresto. Il Fatto Quotidiano: UE Qatar, tre italiani al soldo del Marocco, e in prima pagina le fotografie di Antonio Panzeri, l'eurodeputato Dem Andrea Cozzolino, e Francesco Giorgi, assistente di Cozzolino. La Verità: il marcio si annida nelle ONG. Il Tempo: manovra promossa dall'Unione Europea, e ancora il Messaggero: Qatar, mazzette su trasporti aerei. Domani il governo vuole cambiare la legge per proteggere i poliziotti violenti. Ancora il Sole 24 Ore: ONG e comitati elettorali nel mirino. Ancora il Riformista: ma quale questione morale, vi serve solo a fuggire dalla politica. Il Manifesto: un post indietro, riferita al provvedimento in finanziaria del governo sul limite imponibile per il pagamento con il Bancomat. E il Resto del Carlino: Qatar Gate, sospetti su 60 deputati UE, il dubbio col Qatar Gate trionfa il racconto fasullo dell'Italia corrotta. L'intervista a Fara, presidente dell'Eurispes, sui media europei: il caso è definito Italian Job, colpa nostra. E poi il Ritratto di Michael Kleis, il Di Pietro belga che ama la letteratura e le manette. Kleis è il PM che appunto sta seguendo questa inchiesta. Ancora qualche altra prima pagina, tra cui il Foglio, che oggi dedica anche una lettura interessante di David Carretta, che andremo a leggere come primo articolo di questa rassegna, ed è proprio quella che dà il taglio centrale alla prima pagina: la vera ciccia del Qatar Gate. Iniziamo proprio con questo articolo, perché ovviamente, diciamo, orientarsi all'interno della sostanza di una inchiesta molto importante è forse più importante, scusate il gioco di parole, che rincorrere un po' il sensazionalismo intorno a notizie di reato inesistenti e, diciamo, a congetture che potrebbero esserci. E invece Carretta c'entra il punto stamane, perché scrive: l'Unione Europea non può lasciare impunite le ingerenze dei regimi stranieri. Carretta scrive da Bruxelles: l'inchiesta giudiziaria sul Qatar Gate, il più grande scandalo di corruzione che abbia mai colpito il Parlamento Europeo, partita da un'indagine nel 2021 dei servizi segreti del Belgio sulle ingerenze di una potenza straniera. Nessuna soffiata di una talpa interna o di un ex assistente arrabbiato per il mancato rinnovo di un contratto. Secondo le rivelazioni del Soar, le sorelle dell'età stava raccogliendo informazioni sulla minaccia per la sicurezza del paese, in particolare per ingerenza nei processi decisionali. A un certo punto, durante l'indagine, alcuni agenti sono entrati clandestinamente nell'abitazione di Antonio Panzeri, scoprendo circa 700.000 euro. Solo allora, era il luglio del 2022, il dossier è stato trasferito alla Procura federale, che ha iniziato a raccogliere formalmente le prove che hanno portato all'accusa di corruzione, associazione a delinquere e riciclaggio nei confronti di Panzeri, Eva Kaili, Francesco Giorgi e Niccolò Figatta Lamanca. Alle perquisizioni e ai sigilli negli uffici degli assistenti parlamentari, al sequestro di 1,5 milioni di euro in borse, sacchetti, scatole e valigie, all'indagine dei servizi segreti belgi avrebbero collaborato i servizi di altri 5 paesi europei. Il ministro belga della giustizia Vincent van Quickborn ha spiegato al Soir che la collaborazione tra servizi ha permesso di mappare i sospetti di corruzione di deputati da diversi paesi. Secondo l'emittente greca Mega TV, gli inquirenti starebbero indagando su 60 eurodeputati. La mappa della presunta corruzione del Qatar fa temere un ampliamento dell'inchiesta giudiziaria. La domanda è chi sarà il prossimo, resta sulla bocca di tutti a Bruxelles. Ma al di là dell'estensione della corruzione dentro il Parlamento europeo, il Qatar Gate ha un'altra dimensione. L'UE non può tollerare che un paese autocratico eserciti la sua influenza e ingerenza con mezzi legali o al limite della legalità per condizionarne le sue decisioni. Se vuole diventare protagonista della geopolitica attuale, l'Unione europea deve andare in fondo sul Qatar per inviare un segnale forte anche a Russia e Cina. Russia e Cina, come altri regimi autocratici, usano diversi strumenti per esercitare la propria influenza sull'Unione. Alcuni sono legali ed altri illegali, altri ancora al confine tra i due. Prima della guerra contro l'Ucraina, Vladimir Putin ha sostenuto i populisti antieuropei attraverso le campagne di disinformazione con Russia Today e Sputnik, compresi movimenti sovversivi come i Gilet Gialli in Francia, sostegno finanziario come prestiti a Marine Le Pen per le campagne presidenziali e favori a politici, Gerhard Schröder e altre personalità europee favorevoli a Mosca hanno ottenuto posti nei consigli di amministrazione di diverse società statali. Sono scoppiati scandali di presunta corruzione che non hanno avuto conseguenze, come quello del Metropol di Mosca con l'esponente della Lega Gianluca Savoini. In Bulgaria il governo ha espulso diversi diplomatici russi per aver pagato in nero politici, giornalisti e opinionisti. Ibiza Gate ha fatto cadere il governo dei conservatori con l'estrema destra in Austria, che dopo il vice cancelliere Heinz Christian Strache aveva accettato di farsi corrompere da una donna russa che si spacciava come la figlia di un oligarca. La Cina ha altri strumenti, ma obiettivi simili. Pechino scommette sulle relazioni bilaterali per sfruttare la posizione di debolezza dei singoli paesi europei, usa la sua Wolf Warrior Diplomacy per intimidire i propri interlocutori e promuovere i suoi interessi attraverso una fitta rete di organizzazioni come istituti Confucio. Sulla scacchiera della geopolitica regionale ci sono giocatori meno ingombranti ma molto attivi. Emirati Arabi Uniti e Qatar da tempo si fanno una guerra d'immagine tra loro. Questi paesi hanno una caratteristica comune: si vogliono protagonisti globali o regionali e promuovono una visione opposta della democrazia liberale occidentale e ai valori universali. La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha reagito al Qatargate denunciando un attacco contro la nostra società democratica aperta da parte di forze malevoli. Ai maliziosi le sue parole sono apparse un tentativo di distogliere l'attenzione dalla corruzione dentro il Parlamento europeo. In realtà illustrano un'altra dimensione del Qatargate. C'è un regime autoritario con cui l'Unione europea intrattiene rapporti positivi che corrompe attivamente dei responsabili politici per condizionare le decisioni a suo favore. Continuare con il business as usual con il Qatar significherebbe inviare un messaggio agli altri regimi autoritari di tolleranza nei confronti delle interferenze contro l'Unione Europea. Il Parlamento Europeo sembra voler far passare dalle parole fatti votando oggi una risoluzione in cui sospende tutte le decisioni legislative che riguardano il Qatar, non solo l'accordo sulla liberalizzazione dei visti ma anche quello sull'aviazione che dovrebbe aprire cieli interni dell'Unione Europea a Qatar Airways. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen invece appare propensa a continuare con il business as usual. Lunedì ha spiegato che la Commissione dialoga con il Qatar su questioni regionali come la pace e la stabilità in Afghanistan e Medio Oriente, su questioni bilaterali come la diversificazione dai combustibili fossili russi. Fino a quando non ci saranno nuove informazioni siamo allo status quo, ha detto ieri von der Leyen. Ieri l'alto rappresentante Joseph Borrell ha detto di voler aspettare le decisioni della giustizia prima di chiedere ufficialmente spiegazioni al Qatar. Con la guerra della Russia e il rischio del taglio totale delle forniture, la Commissione e i governi volevano dare massima priorità alle forniture di gas. Ma mostrarsi deboli, scrive Garretta, rischia di incoraggiare gli altri autocrati a cercare altre mele marce europee da usare a proprio vantaggio. Intanto, sul piano giudiziario, ieri la Camera di Consiglio del Tribunale di Bruxelles ha confermato il carcere preventivo per Panzeri e Giorgi, mentre a Ficatta la Manca sono stati concessi i domiciliari con braccialetto elettronico. Cahili ha chiesto il rinvio dell'udienza, che ora è fissata per il 22 dicembre. E questa era la cronaca che da un lato fa David Carretta e dall'altro un'analisi importante, perché per comprendere il tessuto corruttivo in questo caso c'è bisogno di vedere la questione un po' dall'alto e di vedere come la corruzione si salda in modo sistematico con il tentativo di ingerenze. Gli esempi che ha fatto Carretta all'interno degli articoli sono esemplificativi e ci danno l'idea di quale sia non solo la motivazione, ma quale sia anche il punto di caduta del Qatar, del Marocco, perché entra all'interno di questa inchiesta anche la questione marocchina. Insomma, c'è molto da comprendere ancora e molto da capire, ma senza dubbio quello che si configura è un attacco, come l'ha definito Roberta Mezzola, alle istituzioni democratiche, ma al tempo stesso come un punto di non ritorno per la politica europea, perché quello che vediamo è che se il Parlamento europeo saprà rispondere con una prova di maturità intorno a quanto sta avvenendo, purtroppo, perché certe cose purtroppo capitano solo in situazioni di svantaggio, potrà tornare più influente di prima. Poi c'è un'analisi, a mio avviso invece totalmente sbagliata, che fa Concita De Gregorio sulla Stampa, un'analisi ammantata di sentimentalismo da un lato e di polarizzazione intorno a quello che sta avvenendo, dal titolo "The Italian Job, l'ultimo regalo alle destre, mentre la sinistra Renzi sta complice silente". È un editoriale molto strutturato che passa e parte dal ricordo di David Sassoli e arriva poi a delineare le colpe della sinistra, che sicuramente ha, evoca Enrico Berlinguer, la questione morale, Eugenio Scalfari. Però il tema in questo caso sottende sempre un vizio antico, cioè quello di dare conclusioni affrettate sulle indagini in corso. Perché ovviamente è chiaro che i primi coinvolgimenti riguardano funzionari, ex eurodeputati, vicepresidente e quant'altro, ex vicepresidente che fanno parte della famiglia dei socialisti e democratici, ma se ovviamente vi è un tentativo di ingerenza in una corruzione semplice, sicuramente, come raccontano anche i media stranieri in questo mese, in questi giorni, assisteremo nei prossimi mesi a un allargamento di questa inchiesta e più che altro forse a sinistra, non tanto sui temi che ci sottopone in questo lungo articolessa Concita De Gregorio dovremmo riflettere, tra cui l'idea di questa sinistra, ma forse proprio la caratura morale dei valori che si saldano sostanzialmente a sinistra, perché se c'è un vulnus culturale intorno a questo, proprio questa esasperata ricerca di un'alternativa ai sistemi liberali, i cosiddetti occidentali, che in qualche modo provocano sempre una certa allergia al socialismo internazionale. Ma questo non è un problema di oggi, perché è un problema anche di ieri. Basti pensare alle tantissime complicità mai perfettamente scandagliate dei movimenti dell'estrema sinistra nei confronti delle cause filo-arabe. Basti pensare alla non equidistanza del Partito Comunista Italiano sulla questione palestinese, all'ospitalità di Arafat. Insomma, se c'è un vizio antico a sinistra, non è quello che Concita De Gregorio chiama l'assenza della questione morale, ma c'è un vizio che passa per l'errore fondamentalmente di comprendere qual è il campo di gioco, perché ovviamente chi non aderisce ai principi dello Stato di diritto e della democrazia liberale utilizzerà per influenzarci e per influenzare l'opinione pubblica dei principi che passano per la corruzione, e questo mi sembra abbastanza chiaro. E invece, insomma, anche in certa intelligenza, in certo amichettismo di sinistra, si continua sempre ad addossare la colpa alle figure istituzionali, a chi fa politica, a chi sta all'interno dei parlamenti, ma vediamo evidentemente che non è così in questo caso, ce lo dimostra anche il caso Soumahoro, ce lo dimostrano tanti altri casi che abbiamo visto nel corso di questi anni. Ma se si vuole continuare, diciamo, a far finta di non vedere che esiste un problema anche intellettuale di posizionamento, possiamo tranquillamente continuare a farlo. Andiamo avanti, perché Luca De Vito, Giuliano Foschini e Claudio Tito, insomma, sono tre corrispondenti da Bruxelles in questo momento per Repubblica, raccontano l'altro filone, quello che riguarda il Marocco. Euroscandalo, gli italiani pagati dai servizi segreti del Marocco. Panzeri e Cozzolino prendevano ordini dal capo delle spie di Rabat. Non è una semplice storia di corruttori e corrotti, scrivono Foschini e De Vito. Il Qatargate sta diventando un vero e proprio spy game, con un protagonista principale, il DGED, ossia il servizio segreto marocchino, e una serie di coprotagonisti, l'intelligence del Belgio con la collaborazione dei paesi alleati dell'Unione Europea e il governo del Qatar, con il Marocco e Doha nelle parti dei grandi corruttori, o meglio dei grandi infiltrati dentro le istituzioni dell'Unione Europea, in particolare il Parlamento, e un solo obiettivo: condizionare l'Unione e farlo attraverso l'arma convincente dei soldi e della corruzione. E questo è il disegno che Repubblica è in grado di ricostruire, che viene tratteggiato nel mandato di cattura con cui venerdì scorso sono stati fermati l'ex europarlamentare Antonio Panzeri, la vicepresidente dell'Eurocamera Eva Kaili, il suo assistente e compagno Francesco Giorgi e il direttore generale dell'ONG No Peace Without Justice, Nicolò Figattalamanca. Tutto allora nasce 5 mesi fa. Gli 007 belgi assistiti da altri servizi europei vengono a conoscenza che c'è una rete che lavora per conto del Marocco e del Qatar. L'atto messo a punto dalla procura di Bruxelles mostra un'incredibile dovizia di particolari, una serie di operazioni che vengono decise e concordate all'interno di un sistema rodato. Ogni mossa infatti è volta a compiere un'attività di ingerenza nelle sedi dell'Unione Europea e nei posti chiave delle istituzioni comunitarie, in particolare il Parlamento. Lo sfondo è il ruolo di Rabat nel Sahara occidentale e i flussi migratori. Il Marocco vuole che l'Unione Europea non si metta di traverso sull'occupazione di quel pezzo d'Africa e punta ad avere meno possibili ingerenze dal punto di vista dei flussi dei migranti. In seno al palazzo, che ha preso il nome di Altiero Spinelli, c'è una parte politica decisamente influenzata, il gruppo socialista di SND, attraverso una sorta di cricca composta da 3 italiani, Panzeri, Andrea Cozzolino, eurodeputato, e Francesco Giorgi. Anche se alcuni media della Grecia addirittura ipotizzano che dentro il Parlamento europeo potrebbero essere coinvolti una 60ina di eurodeputati. Il più attivo nel cercare influenza è comunque lo Stato del Marocco. Incontri, colloqui, cene con i più alti dirigenti dei servizi segreti di Rabat sono una costante di questo sistema. La cricca, infatti, è stata agganciata prima da un ufficiale del DJED di Stanza Rabat, la capitale del paese magrebino. Si tratta di Belarsh Monsouri Mohamed, il quale ha potuto contare sull'intermediazione anche di un diplomatico di base a Varsavia, Abedrahim Atmoun, a dimostrazione che si trattava di una macchinazione di Stato a pieno titolo. Tutte le informazioni in un primo momento raccolte dal VES, ossia i servizi segreti del Belgio. Nel mandato di cattura infatti si riportano le analisi dell'intelligence brussellese. I 3 della cricca collaborano con i servizi marocchini e fuori di ogni dubbio. Il ruolo diplomatico di Rabat, che si muove lungo l'asse Varsavia e Bruxelles, è centrale. Tutti alla fine prendono ordini da lui. Ma c'è un anello che è ancora più importante in questa catena che si è stretta intorno all'Europarlamento. Mansour Yassin, direttore generale del GED. I 3 lo hanno incontrato. Cozzolino lo ha fatto ad esempio diverse volte e almeno in una sarebbe andato in Marocco nel 2019. Secondo la ricostruzione dei PM belgi, infatti, un ufficiale di intelligence marocchina ha prenotato 2 biglietti aerei sul volo all'Italia Casablanca-Roma del 2 novembre 2019 e sulla successiva tratta Roma-Napoli. Su questo le spie del Belgio hanno però un dubbio, non sanno con certezza se Cozzolino sia effettivamente salito sull'aereo, ma nella descrizione fatta dai magistrati sembra una cautela più che un dubbio, tanto che riportando sempre le informazioni del VES raccontano che Panzeri è volato verso lo Stato magrebino per incontrare lo stesso Mansour. In questo caso era il luglio del 2021, ma l'aspetto più interessante è la motivazione che viene assegnata a questo colloquio, discutere la strategia del Parlamento europeo e condizionarla. Anche in questo caso i 007 si prendono una prudenza, non confermano che il colloquio sia effettivamente avvenuto, ma che sia stato organizzato sì. Resta il fatto che ogni scelta di Atmoun, il diplomatico, è stata organizzata con Panzeri e Cozzolino, in una rete in cui faceva parte anche Figattalamanca, il vertice della ONG No Peace Without Justice. L'ufficio di Atmoun a Varsavia dunque era una specie di crocevia, lì si sono alternati in visita Panzeri, Cozzolino e anche Giuseppe Meroni, un tempo assistente dell'ex eurodeputato e ora a disposizione della neoeletta di Forza Italia, Lara Comi. All'interno di questo quadro Francesco Giorgi, compagno della ex vicepresidente del Parlamento europeo, la greca Kaili, veniva identificato come una sorta di agente di Panzeri. Almeno i servizi marocchini lo utilizzavano in quel modo, ma erano Cozzolino e Panzeri a gestire l'accordo al fine di consentire l'ingerenza del Marocco. Il sistema del Qatar non cambiava molto, le regole alla fine erano le stesse, gli obiettivi analoghi. In questo caso gli obiettivi sono quelli di rendere accettabili le procedure adottate da Doha sui lavoratori, in particolare quelli impegnati nella costruzione dei mondiali di calcio e quelli messi al servizio dell'organizzazione della competizione calcistica ormai giunta nella partita finale. Le autorità qatarine sono persino più dirette di quelle marocchine, non usano direttamente le spie ma ricorrono al governo. Gli incontri infatti sono con il ministro del lavoro Bin Samik Al-Marri e il tutto avviene secondo il mandato di cattura con l'aiuto di un personaggio misterioso. Lo chiamano Betar, ma il soprannome è ancora più opaco, l'algerino. Certo, si sottolinea, il Qatar non aveva gli stessi obiettivi del Marocco, allora interessava soprattutto curare l'immagine del paese in relazione ai diritti civili. Gli inquirenti poi non hanno dubbi, Panzeri e Giorgi dividevano tutto al 50% e il resto era per Figattalamanca. Insomma, l'obiettivo erano i soldi, la cricca riceveva pagamenti per le sue attività. Come? In 2 modi, quando venivano a Doha, attraverso i conti della ONG Fight Impunity o addirittura in contanti o con qualche regalo. Quando il finanziatore era Rabat, allora non si andava per il sottile, la moneta in contanti veniva trasferita in alcune buste o borsoni attraverso attraverso l'intermediazione del diplomatico di stanza in Polonia, Atmun, una modalità da spallone, un passaggio da Varsavia verso Bruxelles, i soldi che venivano utilizzati in due maniere, che non avevano nulla a che vedere con la finalità delle organizzazioni di pensieri e con l'attività politica. Secondo la magistratura belga, infatti, quegli importi venivano impiegati per pagare tutte le spese che denotavano un tenore di vita che eccedeva le sue possibilità e poi per pagare i membri della rete che, dentro le istituzioni europee, venivano manipolati come delle vere e proprie teste di legno. Uno degli indagati ha addirittura dirottato i fondi che gli erano stati messi a disposizione per acquisire un bene immobiliare, una casa. Anche per questo si spiegano i tanti soldi in contanti ritrovati nella casa di Panzeri di Giorgi, 700.000 euro che non potevano trovarsi lì per caso. E questa era la ricostruzione con la quale completiamo questa rassegna stampa di oggi su quanto raccontatoci da Giuliano Foschini da Bruxelles. Come vedete, fa un po' il paio con l'altro articolo di David Carretta. Insomma, lo scandalo, se così si può chiamare, più che scandalo, un tentativo di ingerenza nella vita del Parlamento europeo è agli inizi, ma vedremo insomma come evolverà e come reagiranno anche le parti in campo. Per oggi ci siamo anche allungati un po' troppo, ma torniamo domani, come sempre, per un nuovo appuntamento di Quarto Potere. Grazie ancora per essere stati con noi.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.